Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. È lunedì 3 ottobre, questa è una nuova puntata di Pubblica che voglio cominciare con una citazione. Aperte le virgolette. Ora ditemi quello che volete, che sono una del secolo scorso, che sono nostalgica, che sono ideologica, eccetera, eccetera. Ma io quel voto pro Meloni di Sant'Anna di Stazzema proprio non lo mando giù. Tutto, ma non quel voto lì. Mi sento davvero nel pieno del crollo di un ordine simbolico. Chi ha scritto queste parole? Ida Domiglianni, giornalista, saggista, le ha scritte nella giornata di ieri. Sant'Anna di Stazzema è il paese martoriato da uno dei più efferati eccidi nazifascisti. Il 12 agosto del 1944 furono uccise 500 tra donne, bambini, uomini e furono trucidati dai soldati nazisti insieme ai collaborazionisti fascisti repubblichini. Come hanno votato a Sant'Anna di Stazzema nel comune di Stazzema la settimana scorsa? A Sant'Anna il primo partito è quello di Fratelli d'Italia con il 32,29% dei voti. Lega e Forza Italia hanno circa l'8% ciascuno e quindi la destra complessivamente ha avuto quasi il 50% dei voti a Sant'Anna di Stazzema. Poi c'è il PD al 18%, il Movimento 5 Stelle al 15%, Calenda al 4% e altri partiti che hanno preso sostanzialmente percentuali simili a quella che è stata la percentuale poi definitiva nazionale. Allora saluto e do il benvenuto ad Ida Domiglianni. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie.
Quel voto di Sant'Anna di Stazzema non lo mando giù. Mi sento nel pieno del crollo di un ordine simbolico. Ci spiega questa reazione?
Insomma, Sant'Anna di Stazzema è un simbolo, è un luogo simbolo dell'antifascismo italiano per via dell'eccidio della Wehrmacht che venne perpetrato lì il 12 agosto del 1944. Morirono 560 persone, di cui molti bambini. È anche un luogo, diciamo, dei nostri pellegrinaggi ideali. Io ricordo una visita che ho fatto lì in compagnia di uno storico che si è occupato molto di queste questioni una ventina d'anni fa, con enorme emozione, e forse mi ha toccato su questa emozione questo voto. Non è l'unico voto indicativo, diciamo, di un collasso della discriminante antifascista. Io vorrei essere chiara su questo punto, perché c'è un gran discutere, secondo me, piuttosto confuso sulla questione del ritorno del fascismo. Il punto qui non è il ritorno del fascismo, il quale fascismo è chiaro che, come tutte le cose della storia, non si ripresenta mai uguale a se stesso, ma si riaffaccia in forme mutate. E secondo me alcuni elementi chiave dell'ideologia fascista si ripresentano nei sovranismi di oggi, ma il punto qui non è tanto questo, è precisamente il fatto che la Repubblica Italiana è fondata sulla discriminante antifascista e l'obiettivo polemico di Giorgia Meloni, quella che sto per dire non è un'illazione, è una considerazione tratta dalla lettura della sua autobiografia. L'obiettivo polemico di Giorgia Meloni è per l'appunto la discriminante antifascista in Italia. Lei quando glissa sul fascismo, perché dice di avere già detto 100 volte che il fascismo non la riguarda più, eccetera, eccetera, io posso anche crederle, però devo crederle anche quando dice, e lo dice molto esplicitamente, che quello contro cui lei si batte invece è la discriminante antifascista, cioè il fatto che la Repubblica Italiana nasce su una esplicita esclusione dalla prospettiva politica di quella tradizione. Ora, che questo che questa discriminante si offuschi fino al punto che Sant'Anna di Stazzema, come altri luoghi simbolici, vota, diciamo, tra virgolette, laicamente e disinvoltamente per il partito di Giorgia Meloni, a me mi stupisce, perché è il crollo appunto di una coordinata simbolica della nostra Repubblica.
E questo offuscamento è un offuscamento che dipende anche dai colpi che verso quella discriminante arrivano dall'esterno, appunto, lei prima citava Meloni, oppure anche da una debolezza delle convinzioni al proprio interno, cioè pesano di più quelle parole di Meloni, oppure c'è anche una fragilità interna a quel fronte, a quella discriminante antifascista?
Ma certo che c'è un indebolimento che non risale ad oggi, risale a moltissimi anni fa, una, diciamo, retoricizzazione dell'antifascismo che è diventata più una cosa, un'affermazione retorica che non un sentimento politico. E poi io non voglio ovviamente colpevolizzare gli abitanti di Sant'Anna, ci mancherebbe. Ci sono tra l'altro altri bastioni, diciamo, dell'antifascismo e della sinistra che sono crollati, e non da oggi in Italia, non da oggi, da 30 anni fa. Quindi non è questo il punto. Il punto è che mi pare che oggi sia sottovalutata questa questione del collasso della discriminante antifascista, che è sottile ma cruciale. Perché noi possiamo anche pensare che appunto la questione del fascismo è ormai completamente laicizzata, oppure che si è, diciamo, diluita in questa nuova destra che dobbiamo analizzare per quello che è, e per certi versi è perfino più preoccupante del fascismo storico, per altri è meno preoccupante del fascismo storico. Però io vedo una perdita di un collante di riconoscimento collettivo in questo appannamento della discriminante antifascista, che si deve, questo appannamento, naturalmente, a moltissimi fattori, l'appannamento della memoria, non solo della memoria politica, ma anche della memoria diretta, familiare, scolastica, partitica.
La memoria e la conoscenza allo stesso tempo. Allora, si aggiunge a questa nostra conversazione stamattina anche Eric Gobetti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Storico, che è studioso del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza. Allora, la prima cosa, Gobetti, è se la vicenda di Sant'Anna di Stazzema, quel voto di domenica scorsa, ha colpito in qualche modo anche lei.
Ma sì, senza dubbio. Io devo dire, lo attribuisco più che a una mancanza di memoria, alle politiche della memoria che sono state messe in campo negli ultimi decenni in Italia, in realtà da tutto il dopoguerra, e tra l'altro in parte anche nella stessa città, nella stessa località di Sant'Anna di Stazzema.
Espliciti di più il suo concetto.
Ma appunto soprattutto diciamo questa costruzione retorica del mito degli italiani brava gente, ecco, per cui gli italiani non avrebbero commesso crimini durante la guerra e ne avrebbero soltanto subiti, appunto come nel caso di Sant'Anna di Stazzema, in cui il riferimento per esempio alla presenza di collaborazionisti fascisti, quindi italiani, in quella come in tantissime altre stragi, quasi sempre manca. Ma manca ancora di più i riferimenti alle stragi e ai crimini commessi dal fascismo prima ancora dell'8 settembre, quindi prima ancora della presenza nazista in Italia. E tutto questo fa sì che il fascismo non sia mai stato colpevolizzato realmente, che sia stato, diciamo, archiviato come una piccola parentesi nella storia italiana, e che progressivamente si sia arrivato invece a una sorta di criminalizzazione della resistenza stessa attraverso tutta la retorica sulle foibe, ad esempio, quindi sulla resa dei conti al confine orientale, ma anche nello stesso caso di Sant'Anna di Stazzema, qui vengo proprio alla questione di Sant'Anna, perché anche in quel caso si è cominciato a costruire una retorica per cui la strage sarebbe colpa dei partigiani che avrebbero provocato una reazione da parte dell'esercito nazista. E questo tipo di politiche memoriali progressivamente attecchiscono un'opinione pubblica che è sempre più distante dai fatti e quindi sempre meno consapevolezza, diciamo, diretta degli eventi, come è stato giustamente detto, e che quindi, come dire, cade in questo inganno retorico e finisce per accusare i partigiani prima ancora dei veri responsabili della strage, cioè dei fascisti e dei nazisti.
E qui la fonte è una distorsione dei fatti, quindi a cascata diventa che c'è una conoscenza insufficiente dei fatti, perché quei fatti vengono rappresentati in maniera distorta. Ma ciò che ci provoca stupore quando vediamo quei risultati alle elezioni di domenica scorsa è il fatto che noi evidentemente riconosciamo un automatismo tra il vivere in quel luogo e l'assumere come scontato, automatico, il rifiuto del proprio voto nei confronti di una forza che sulle macerie di quel fascismo ha costruito un pezzo della propria identità. Allora le chiedo, Eric Gobetti, se il problema qui non è soltanto quello di una memoria costruita appunto su fatti anche raccontati in maniera distorta, o se non ci sia il bisogno in qualche modo anche di riqualificare l'attualità, no, di quella discriminante antifascista di cui ci parlava prima Ida Domenigliani, che è ancora con noi al telefono e dalla quale torno tra un momento. Gobetti.
Io credo che sia fondamentale ripristinare questo discrimine tra fascismo e antifascismo, perché diciamo anche qua la falsa retorica della pacificazione nazionale rispetto ai drammi della Seconda Guerra Mondiale ha portato con sé delle grandi distorsioni di comprensione di ciò che è realmente accaduto e anche di ciò che questo comporta per immaginare un mondo presente e futuro. Il rispetto umano verso le vittime di ogni parte, che è assolutamente legittimo e comprensibile, non deve farci perdere di vista il fatto che da una parte stava chi combatteva dalla parte dei nazisti e quindi dalla parte di un mondo che prevedeva una superiorità razziale, una eliminazione di intere categorie di persone solo per il fatto di appartenere appunto a quelle categorie, peraltro costruite a priori dalla stessa ideologia nazista, e dall'altra chi lottava con varie ideologie, con vari pensieri, con vari modelli politici, ma combatteva contro questo modello politico. Questo non può essere perso di vista. Quindi, quella discrimine antifascista è esattamente questo, non è nient'altro che questo, cioè si tratta di stabilire da che parte vogliamo stare dalla parte di chi basa la sua politica sul razzismo, sul nazionalismo, sulla violenza politica, appunto sull'idea di identificare ed eventualmente eliminare interi popoli, intere categorie di persone in quanto devianti, come è stato recentemente detto in campagna elettorale da una rappresentante politica, oppure da chi è contrario a questo tipo di mentalità. E questo è il punto, e su questo non fa differenza se Fratelli d'Italia oggi prende le distanze formalmente dal fascismo o dichiara di non essere fascista. È vero, probabilmente non sono fascisti nel senso proprio del termine, ma fanno riferimento a quel tipo di modello politico, ed è questa la discriminante che non potrebbe essere accettata a mio modo di vedere, ma appunto è stata sdoganata non tanto dai fascisti stessi, che ovviamente hanno spinto perché questo avvenisse, ma da chi invece ha guidato le istituzioni democratiche del nostro paese negli ultimi 70 anni e non ha fatto nulla per impedire che questo tipo di mentalità prendesse piede nell'opinione pubblica italiana.
Ida Domenigliani, torno da lei, c'è bisogno di esplicitare con parole dell'oggi quella discriminante antifascista di cui parlavamo prima, cioè c'è bisogno in qualche modo anche di qualificarla con le esperienze di oggi, al di là appunto di una necessaria condizione di partenza, cioè che si conoscano i fatti. Domenigliani.
Beh, evidentemente sì, ma c'è bisogno prima ancora di questo, cioè di riempirla di contenuti positivi, c'è bisogno di alzare degli argini rispetto a uno sdoganamento anche del linguaggio che nel nostro paese è andato troppo avanti. L'altra sera giustamente Tonia Mastrobuoni osservava in un talk televisivo che in Italia passa senza colpo ferire l'espressione sostituzione etnica, no? Usata anche da Giorgia Meloni quando si scaglia contro l'immigrazione, dice che è in atto una sostituzione etnica, che il problema principale dell'Italia è la denatalità e noi rischiamo appunto la perdita della supremazia dei nativi, no? In questo lei è completamente allineata a altre ideologie sovraniste contemporanee, tipo quella di Trump, tipo per certi versi quella di Putin. Uh-huh. Allora, di fronte a questo progressivo sdoganamento di un linguaggio violento e razzista, che è storicamente il linguaggio dell'ideologia fascista, e noi non abbiamo più alcun argine. In Germania, per esempio, non è così. La Germania, come tutti sanno, è un paese che ha lavorato in maniera molto più dura sulla colpa del nazismo di quanto sia stato fatto in Italia, dove per l'appunto, come è stato giustamente detto poco fa, noi ci siamo assolti con troppa disinvoltura dalla connivenza col regime, e quindi passa di tutto, e questo secondo me è molto pericoloso. Dopodiché, quanto ai contenuti positivi, per l'appunto c'è di che esercitarla la discriminante antifascista, ad esempio nei confronti di questa ideologia dei confini, dei fili spinati, dei blocchi navali, della paura del mescolamento razziale, che fa integralmente, centralmente, costitutivamente parte della nuova destra italiana, nuova ormai per modo di dire, Meloni oggi, Salvini ieri.
Ida Domenigliani, grazie per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Ida Domenigliani, giornalista, saggista, fa parte del consiglio direttivo del Centro per la Riforma dello Stato. Eric Gobetti, ancora a lei per almeno ancora una domanda che ho da farle, appunto su quest'ultimo spunto che toccava Domenigliani, la questione del fatto che gli argini a volte sembrano essere fragili oppure non esserci proprio di fronte alle insidie, no? del lessico filofascista, in qualche modo tollerante nei confronti del fascismo. Si comincia appunto con una fraseologia quasi, no? dal carattere ironico per certi aspetti, e poi attorno a quel tentativo di trasformarlo in un vero e proprio lessico, poi appunto si abbassano gli argini, le reazioni, le denunce, la messa all'indice di quelle che per alcuni appaiono soltanto come espressioni, no, gergali di gioco. Ma pensi anche alle ultime cose che si erano dette, no, su quel mezzo saluto romano di Romano La Russa qui a Milano qualche settimana fa. Cosa ne pensa Eric Gobetti?
Guardi, secondo me le questioni sono, come dire, le questioni simboliche riflettono ciò che viene concretamente fatto. I riferimenti alla questione della gestione, diciamo, della migrazione dal mondo verso l'Europa e verso l'Italia in particolare, sono secondo me inequivocabili, nel senso, al di là delle affermazioni, del fatto che un partito politico o un altro possa parlare di sostituzione etnica o terminologie, appunto, che chiaramente fanno riferimento a un immaginario perlomeno fortemente razzista, se non esplicitamente fascista, o comunque molto ipernazionalista, diciamo così, quindi appunto sovranista. Il punto è che tipo di politiche il nostro paese mette in campo rispetto a questa questione, e questo purtroppo non riguarda soltanto i partiti che fanno esplicito riferimento appunto al sovranismo, al nazionalismo o addirittura al fascismo, purtroppo riguarda anche la gran parte degli altri partiti. Questo secondo me è il problema più grave che noi affrontiamo. In qualche modo i risultati elettorali riflettono una mancanza di strategia alternativa dall'altra parte, per cui alla fine chi propone certe risposte di tipo sovranista in qualche modo interpreta al meglio ciò che già in qualche modo fanno anche gli altri partiti. Non vorrei essere brutale, ma insomma mi sembra che questo possa essere uno delle chiavi di lettura e uno dei problemi del nostro tempo. Dopodiché, lasciare in mano il paese a forze che fanno esplicito riferimento a quel tipo di mentalità è davvero, secondo me, molto 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 grave. Chiudo con una battuta: uno degli slogan del partito unico immaginato da George Orwell nel 1984 diceva che controlla il passato, controlla il futuro. Ecco, noi stiamo rischiando davvero questo: abbiamo lasciato in mano le politiche della memoria del nostro passato agli eredi del fascismo, e oggi troviamo che stanno rischiando di prendere il potere nel nostro paese.
Eric Gobetti, grazie anche a lei per essere stato qui con me. Ci facciamo un nodo al fazzoletto su queste ultime sue parole. Grazie ancora e buona giornata, presto.
Grazie, alla prossima.
Eric Gobetti è storico, studioso del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e del movimento della resistenza antifascista. Chiudiamo questa pagina soltanto per fare un cenno a tutt'altra questione. La grande discussione che si è aperta a sinistra sul futuro da dare alla sinistra in Italia. Dentro ovviamente c'è il destino del Partito Democratico. È una discussione che sta coinvolgendo tantissime voci. E allora ve volevo citare una prima di andare a chiudere di questa mattina, è quella di Isaia Sales, che è forse uno dei maggiori conoscitori e studiosi della criminalità organizzata in Italia. Ha avuto anche esperienze da parlamentare, è stato deputato dei DS nelle passate legislature, anche un incarico di governo, sottosegretario all'economia nel governo Ciampi, non vorrei ricordare male, quindi 1993. È uomo di sinistra, progressista, e si interroga su alcune questioni che riguardano appunto la discussione futura della sinistra e in particolare del Partito Democratico. Ci sono due equivoci di fondo, dice, nella scelta che 15 anni fa è stata fatta per mettere insieme le anime del Partito Democratico, gli ex comunisti da un lato e gli ex democristiani dall'altro. Il primo di questi due equivoci è stato il convincimento che si può essere moderati e riformatori allo stesso modo. Il moderatismo nella storia d'Italia ha coinciso sempre con la difesa dello status quo, mentre il riformismo, al contrario, è sempre stato la messa in discussione della situazione economica, sociale, culturale del paese. Il riformismo, dice Isaia Sales, può e deve essere graduale, ma non può essere moderato. E il secondo equivoco, e qui andiamo a chiudere con questa citazione di questo testo da Repubblica di stamattina, il secondo equivoco con cui è nato il PD, dice Sales, attiene a una visione neutra degli interessi in gioco, come se il conflitto tra diverse esigenze fosse un po' solo il residuo della politica del secolo scorso e non invece carne e sangue della contemporaneità. Questo Isaia Sales. E noi andiamo a chiudere qui la puntata di oggi di Pubblica. Adesso la linea tra poco passa a Cult, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.